Bentrovati a tutti i tifosi vichinghi, bentrovati agli appassionati NFL, benvenuti a questa quindicesima puntata di Purple Valhalla. Io sono Alessandro Taraschi e con me, come sempre, c'è Francesco Porcello. Bentrovato Francesco.
Ciao Ale, un saluto a te, un saluto a tutti gli amici che ci seguono.
Un grazie a Cutting Edge Radio che ci ospita insieme a tanti altri podcast di sport americani e un enorme grazie ovviamente agli oltre 100 appassionati che ci ascoltano ormai in ogni puntata, Francesco, perché superiamo costantemente il muro dei 100 download. E come sentite in sottofondo, quest'oggi abbiamo messo oltre subito dopo la sigla, Francesco, un alleluia liberatorio perché finalmente abbiamo trovato quella benedetta vittoria che inseguivamo dall'inizio del campionato. Dopo tre sconfitte siamo riusciti ad arrivare alla vittoria. Cosa dici? Vado con la sintesi questa volta più piacevole rispetto alle scorse settimane?
Vai, Ale, vai, sono ansioso finalmente di sentire la sintesi di una nostra vittoria.
Io lascio l'alleluia in sottofondo finché non sfuma. I Vikings, così come nel 2013, ultima volta in cui partirono 0-3, hanno di fronte un'avversaria anch'essa con le spalle al muro e senza vittoria. Allora furono i Pittsburgh Steelers a Londra, stavolta sono gli Houston Texans. I Purple and Gold, peraltro, sono reduci da una settimana, lo ricordiamo Francesco, con meno allenamenti effettuati, visto che a causa della positività al Covid-19 emerse nei giocatori e nello staff dei Tennessee Titans, dopo la partita che abbiamo perso nella terza settimana, Thielen e compagni hanno dovuto aspettare i risultati negativi dei tamponi per tornare ad allenarsi al centro sportivo vichingo. Ma veniamo alla partita. Ottimo il primo drive difensivo, con Gladney che devo dire si fa notare. Al contrario, in attacco l'avvio è lento, la linea non tiene sui passaggi. Ma fa pure peggio la loro di linee offensive. Dopo aver riavuto il possesso, infatti, DJ Wonnum trova un bel sack che li tiene all'asciutto. La posizione di partenza successiva dell'attacco giallo-viola è succulenta e a forza di corse Cook trova il varco buono, con dei blocchi finalmente accettabili davanti a lui. 7-0 Vikings. La pochezza dell'attacco di Houston riesce a far emergere anche la nostra difesa nel primo quarto. Eppure gli special team dei Texans arrancano. Cesena ricopre un fumble provocato da Boone. La giocata consente ai Vikings di aprire il secondo periodo con tre punticini che fanno 10-0. Una super difesa in tuffo di Kendricks su un passaggio a Brandin Cooks spegne il drive dei Texans successivo, che si devono accontentare di un field goal, 10-3. Arriviamo al bello, una ricezione di Justin Jefferson e uno scramble di Cousin a chiudere un quarto down e uno giocato alla mano alimentano il drive del 17-3, sostenuto e concluso da Cook, che nell'ultima corsa in end zone brutalizza l'ultimo difensore di Houston, trattato veramente come un bambino, spinto via con un braccio quasi non esistesse. Il drive successivo segna un passaggio importante della partita. Su un rarissimo lancio medio-lungo riuscito Watson nel primo tempo, il tight end Akins riceve e viene colpito duro da Harrison Smith. Gli arbitri comminano la penalità da 15 yard, fallo personale per aver iniziato il contatto con il casco, ma soprattutto espellono Harrison Smith, espulsione severa, a mio parere, che condanna in qualche modo i Vikings a soffrire nella ripresa. Houston non capitalizza in quel momento fino in fondo e si va alla pausa sul 17-6. La ripresa delle operazioni è molto lenta per i Vichinghi, che non arrivano a metà campo e restituiscono subito l'ovale a Houston. Come dicevamo, l'assenza di Harrison Smith comincia a farsi notare. E arriva il touchdown di Will Fuller, pescato da Watson proprio mentre è mollato da Dantzler, che va su Cobb esterno, e non è preso da Harris, che avrebbe dovuto leggere meglio. 17-13. La difesa di Houston, però, è altrettanto ballerina. Un big play di Thielen sembra incanalare nel verso giusto un drive dei Vikings, che invece si infrange sugli scogli dell'imprecisione di Cousins. E impreciso è pure Bailey, che sbaglia i pali. Il copione è ricalcato con la carta carbone Francesco dai Texani. Fuller brucia Gladney e con una recensione profonda porta i suoi in red zone. Qui però non trovano sbocchi. Il loro calcio invece entra ed è 17-16. PJ Hall, scartato in pre-season dai Vikings, con un sack complica il seguente drive giallo-viola. E già un holding di Dozier su di lui aveva danneggiato Minnesota in precedenza. Stavolta però sul terzo e 10 un'ottima ricezione di Justin Jefferson, che va a prendersi il pallone nonostante la doppia copertura, salva Cousin. Spesso troppo lento a decidere il da farsi. Così, con un paio di zuccate di Cook, si arriva al touchdown pass per Thielen e al 24-16. Siamo già nel quarto periodo. Ngakoue raggiunge Watson che aspetta si liberi qualcuno. Il sack obbliga il punt e rimette in campo Cousins. Un altro terzo down chiuso grazie a una traccia corsa alla perfezione da Jefferson permette l'1-2-3, Thielen lungo, Cook ampia galoppata e touchdown di Mattison, 31-16 con poco meno di 11 minuti da giocare. Gara chiusa? Non proprio. Un drive giocato a cuor leggero da Watson è quasi fermato dai Vikings. Nonostante tutto, quasi perché sul quarto e 10 Kenny Stills riceve tutto solo nella nostra end zone. Il Locke è preso in mezzo, Holton Hill rimane a guardare, praticamente nessuno perché non c'era più nessuno da guardare, 31-23 tanti fantasmi che si insinuano sulla sideline di Mike Zimmer. Quella che potrebbe essere la serie decisiva comincia bene, poi però misteriosamente Cook non viene coinvolto e il lancio lungo sul terzo e 6 va a vuoto. Houston ha usato tutti i suoi timeout e questa è una buona cosa, ma ora ha la palla con abbastanza tempo sul cronometro. Un'interferenza di Harris facilita il compito a Watson, che con un paio di passaggi a Cobb e Stills si avvicina minacciosamente. L'imbeccata per David Johnson porta i Texans a poche yard dalla meta, proprio quando scatta il 2-minute warning. Ilocca prima ed Harris poi si riscattano però, fermando le corse di Johnson sulla goal line, aiutati anche, va detto, da un pasticcio tra il running back e il quarterback sul terzo down. L'ultima azione è sofferenza vichinga distillata purissima. Fuller batte Holton Hill, ma non è abbastanza bravo da trattenere la palla e il replay cancella il suo touchdown. La partita è vinta. Alleluia. Due statistiche. Cook, 27 portate e 130 yard e due touchdown, con 424 yard è il migliore della Lega aspettando le ultime gare. Thielen, 8 ricezioni, 114 yard, un touchdown e l'imitazione del balletto della settimana scorsa di Justin Jefferson. Rivedibile questa. JJ 4 ricezioni, 103 yard, ottavo per yard ricevute finora. Gakwe un sack e 5 tackle. Non male. Appunti sparsi prima di cederti la parola a Francesco per il commento. Il record con Houston resta immacolato, è la quinta vittoria nelle 5 gare giocate. Abbiamo avuto un running back con più di 100 yard corse e due ricevitori con più di 100 yard ricevute. Non male, seconda volta a fila. Abbiamo evitato di partire 0-4, l'ultima volta accadde nel disgraziatissimo 2011. Ho visto molto aggressivi sulle corse, mi fa piacere, Gladney ed Handler. Ho visto uno sprazzo di Wonnum, un po' di rosa anche dai nostri rookie, anche se il buio comunque ogni tanto spunta sempre, soprattutto per quanto riguarda Gladney, bruciato malamente da Fuller. Ed ora è il momento del tuo commento.
Allora, la prima cosa che mi viene da menzionare, ne hai parlato al termine del tuo esaustivo commento, e cioè a questa squadra da un po' di tempo manca il cosiddetto killer instinct. Non è possibile, credo sia la seconda partita già quest'anno dove siamo su nella seconda metà di gioco di più di 10 punti e riusciamo poi a farci in un caso rimontare, in questo caso a dover sudare freddo sull'ultima azione. Al di là, diciamo, di questi flash, come un po' se si spegnesse la luce a livello di giocatori, credo che ci sia un problema a livello di coaching staff, e qui mi collego a quella che è la mia prima osservazione, e cioè non so te, ma io ho registrato dei passi avanti corali a livello di giocatori, nel senso che ho visto, come dicevi tu, la crescita di alcuni giocatori giovani, alcuni veterani che finalmente hanno firmato delle prestazioni degne anche dello stipendio che guadagnano. Continuo a percepire, guardando la partita, una sensazione fastidiosissima generale di confusione che poi ti porta a fare determinate scelte che io non riesco a capire. Faccio un esempio. Questo insistere proprio, questo intestardirsi sui terzi down di facile chiusura da 1-2 yarde a fare i lanci lunghi. Ne ricordo una, credo, nella prima partita lanciata addirittura su Tajae Sharp, che non si era visto fino a quel momento. Stessa cosa ieri, era il drive per tenere la palla e chiudere la partita. C'era un terzo down chiudibilissimo. Come hai detto tu, avevi un Dalvin Cook già a 130 yard, avevi la peggior difesa sulle corse del NFL, che cosa fai? Il lancio lungo su Thielen incompleto, cosa che peraltro poi era già la seconda volta che succedeva, e cioè su un terzo down si va lungo su Thielen. Capisco la volontà di sorprendere l'avversario con una chiamata inattesa, ma le statistiche alla fine non mentono, e non era quella, secondo me, la chiamata. Di nuovo Zimmer si stava tardando a chiamare il time out, e se il buon Will Fuller il quinto avesse tenuto quella palla colpevolmente perso da Holton Hill, si sarebbero aperte le porte di un ulteriore processo alla gestione, dei timeout da parte di Zim. Hai menzionato il fatto che abbiamo rischiato, come nel 2011, di iniziare 0-4. Cioè, è passata sullo schermo una statistica molto interessante, e cioè dall'era playoff solo 6 squadre che hanno cominciato 0-3 sono andate ai playoff, una sola addirittura che aveva cominciato 0-4, i Chargers nel 92, che addirittura dopo un inizio con uno 0-4 contro l'altro proprio nella quarta partita, uno shutout credo proprio a opera dei Texans, non ricordo, comunque un 27-0, poi hanno vinto 11 delle ultime 12, addirittura sono andati ai playoff 11-5 e hanno anche vinto la prima partita di playoff quell'anno. Altra statistica interessante che abbiamo visto, lo ricordiamo, Zimmer e O'Brien sono due allenatori che sono entrati insieme come head coach nel 2014. Per Zimmer vittoria numero 58 a fronte di 41 sconfitte e un pareggio, 52-48 il record di Bill O'Brien. Così come avevo visto la squadra giocare molto meglio ed era mancata solo la vittoria la settimana scorsa, questi miglioramenti continuano a vedersi. Ciò detto, credo che gli Houston Texans non costituiscano un banco di prova valido. Ho visto una squadra veramente in preda alla confusione più totale. Ti faccio un esempio: la gestione della 4-minute offense a fine partita da parte di O'Brien, con l'attacco che aveva necessità di macinare campo ed arrivare in fondo, e che cosa fa giustamente Bill O'Brien? End off a Duke Johnson, quindi neanche al tuo miglior running back. E menziono qui anche David Johnson, l'abbiamo visto in campo ieri sera, 16 portate per miserissime 63 yard, 13 milioni di dollari per 16 portate, sono veramente una gestione insolita. Credo che gli Houston Texans stiano pagando tantissimo la perdita probabilmente del miglior ricevitore della NFL, e stanno pagando anche il fatto che è un ghost in divisa Texans, il giocatore che è stato chiamato a sostituirlo, quel Brandon Cooks che bene avevamo visto invece indossando altre maglie. Ho qui davanti a me le sue statistiche, addirittura ieri sera 0 ricezioni per 0 yard, 3 target e 0 ricezioni, quindi diciamo che prima a volte magari mi lamento del fatto che non c'è più Stefon Diggs, ma direi che lo abbiamo sostituito egregiamente, e credo che ci siano squadre che hanno perso giocatori veramente forti e che non sono invece poi riusciti a sostituirli. In tutto questo io veramente per farti capire quanto a volte la valutazione delle squadre sia strana, ricordo che comunque gli Houston Texans hanno vinto la loro conference le ultime 2 stagioni di seguito e 4 delle ultime 5, quindi c'è qualcosa di particolarmente strano nella squadra. Bene anche la gestione del tempo, per la prima volta addirittura andiamo in positivo, 36 minuti e 30 ai Vikings, 23 minuti e 30 Houston. Dalvin Cook con la partita di ieri arriva a 424 yard corse e 6 touchdown ed è in questo momento il running back numero 1 della NFL. Credo che un discorso si possa fare al netto degli infortuni, sicuramente per un Dalvin Cook tra i migliori 3 running back in questo momento in termini proprio di capacità che riesce a esprimere in campo. Era veramente come se avesse una specie di, non so, come un qualche liquido scivoloso addosso, perché era implacabile. Ieri sera 2-3 volte era preso nel backfield ed è riuscito a sgusciare via 1 o 2 difensori e trasformare in guadagni positivi delle corse che sembravano veramente perse, e sono già 2 partite di seguito, quindi 2 conferme sia per Dalvin Cook che per Justin Jefferson, dove ci stanno veramente facendo vedere delle cose fantastiche. Chi continua a non piacermi, ma questa non è una novità di questo podcast, è Kirk Cousins. Credo che Kirk Cousins, finalmente la definizione mi è stata passata in un articolo che ho letto. Kirk Cousins è un manager e non è un playmaker, nel senso che quando viene chiamato, come ieri sera, a gestire la partita e a fare cose abbastanza, non voglio chiamarle ininfluenti, ma comunque non trascendentali, e al meglio di se stesso, quando invece poi gli viene data la palla e detto ok, questo è il drive per andare a vincere la partita, lì nascono tutte quante le sue problematiche, i suoi limiti. L'ho comunque visto in crescita, peraltro l'ho visto anche in un'azione alla Lamar Jackson dove ha preso palla ed ha guadagnato la sideline di sinistra per un primo down, ma quest'uomo ha la mobilità in tasca di un paracarro. Ho avuto la possibilità di seguire immediatamente dopo la partita di Tampa Bay e Tom Brady ha 41 anni,
43, addirittura 43.
43, chiedo scusa, esatto. Ha una mobilità maggiore a Kirk, non è mai stato uno scrambler, non è mai stato un quarterback che prende la palla e dice adesso il primo down lo prendo io, ma ha sempre avuto, un po' come Drew Brees e altri grandi quarterback da tasca, Peyton Manning stesso, quella capacità di fare un passo in avanti, un passo a sinistra, di sentire la pressione, di allungare l'azione, eventualmente di scaricare la palla prima. Credo che almeno due sec nitidi ieri sera erano assolutamente colpa di Kirk che ha tenuto troppo la palla. E questo è un problema che continua ad esserci. Credo che Kirk alla fine sia il giocatore che è sempre stato. Non sto vedendo miglioramenti da parte sua rispetto al giocatore che ci è arrivato da Washington e credo che oramai sia un po' tardi perché ciò avvenga. Una riflessione la voglio fare su qualcosa che avevamo già discusso per chiudere il mio intervento nei nostri podcast passati quando avevamo analizzato i vari reparti. Avevamo espresso preoccupazione per la scarsissima profondità nella posizione della safety. L'espulsione di Harrison Smith e l'ingresso in campo di Georgie Loka, che va detto è entrato in squadra dalla practice squad soltanto questa settimana ed è stato allenato tutta la settimana come nickel cornerback, quindi non era come si dice, non era pronto a giocare safety. Ciò detto, Georgie Loka è una safety, credo che abbia giocato 2 anni con Zimmer a Cincinnati 2012 e 2013 prima che lui venisse da noi. E la partita abbiamo rischiato di perderla perché in almeno 2 occasioni nitidissime, poi non ho avuto modo di rivedere bene alcune azioni della partita, Giorgi Loca è stato completamente bruciato. E quindi ritorno al discorso che facemmo, e cioè che dietro Harrison Smith e Anthony Harris c'è il nulla nella posizione delle safety. E quindi nel momento in cui Harrison Smith è stato espulso, e qui io sono un attimino meno, come si dice, meno lo difendo di meno, nel senso che è un giocatore pulito, non è un giocatore che colpisce in maniera sporca, non è Andrew Sendeo, però in quella specifica occasione, riguardando il filmato, mi sembra il classico filmato che si fa vedere alle squadre e si dice non colpite così, se no venite espulsi. E credo che se la giocata fosse stata fatta al contrario da una safety di Houston, comunque lui va col casco a cercare diciamo, il corpo dell'avversario, quindi per me l'espulsione ci poteva stare come non ci poteva stare, ma onestamente non l'ho trovata particolarmente disdicevole. Mi collego, oltre alla penosa prestazione di Giorgi Loca, per lanciare una nuova puntata di Chi l'ha visto, per Mike Hughes, che è di nuovo infortunato e credo che a questo punto dobbiamo incominciare a fare i conti con l'ennesimo cornerback scelto alto e che non sta dando, diciamo, i risultati che ci aspettiamo, e Holton Hill. Credo che Hughes e Hill in questo momento siano per motivi diversi impresentabili. Holton Hill bruciato almeno un paio di volte anche ieri sera, ultima volta delle quali sull'ultima azione che ci poteva anche costare la partita. E questa è la mia analisi.
Sempre molto profonda e perfetta, Francesco. Sì, concordo perfettamente anche sull'analisi dell'espulsione. Dicevo che era severa perché in altre circostanze magari si sceglie di dare la penalità e si aspetta, si valuta un po' anche il tipo di giocatore, visto che Harrison Smith è un giocatore molto pulito, non è come hai detto né Sendeio né Vontaze Burfict, però effettivamente rivedendola, per quanto, ripeto, secondo me potesse essere stata forse addirittura severa, non è che non la si può biasimare, ma hai ragione, assolutamente ragione, assolutamente d'accordo. Certo è che ha inciso molto perché tolto Harrison Smith, l'abbiamo sempre detto, i Vikings vanno in difficoltà, il touchdown di Kenny Stills con il cornerback che gira nel vuoto, i Loka che è in ritardo, è preso un touchdown con Kenny Stills da solo in end zone, quando ormai in teoria avresti dovuto amministrare la partita stando a controllare tutto. Avevi detto bene, grande memoria anche per i Los Angeles allora San Diego Chargers, furono sconfitti da Houston, allora erano Oilers, ma sempre Houston era, e furono sconfitti proprio a zero in quell'anno, dove partirono 0-4 e poi arrivarono ai playoff, ai divisional. E aggiungo solo una nota su Justin Jefferson, abbiamo parlato delle statistiche, ho fatto un po' di confusione io la settimana scorsa, la puntata precedente, però è il giocatore che ha guadagnato più yard, il rookie che ha guadagnato più yard su ricezione proprio dai tempi di Randy Moss, in una partita sola, e ci riferiamo a quella di Tennessee. Ha fatto vedere tantissime buone cose anche domenica, perché gli ho visto fare una presa, una ricezione contestata che non è facile per un ricevitore, corre veramente bene le tracce. Sono felice di essere stato smentito, perché se davvero propone questa continuità ci divertiremo e possiamo davvero divertirci. Stessa cosa per Cook è in una grande forma. Io tendo comunque a moderare, ma lo so che anche tu non sei entusiasta al 100%, e tantomeno ti culli su questa vittoria, perché effettivamente Houston è una squadra completamente allo sbando, hai detto bene. Tra l'altro è anche general manager adesso Brian, e dopo quella trade folle per quello che ha portato a casa, non francamente...
coach, e poi da un certo punto in poi della partita ha cominciato anche a chiamare gli schemi, e si è visto, perché praticamente è stata una specie di palla al piede, perché io non posso credere che con un quarterback come Deshaun Watson continui a dar palla ai vari Duke Johnson e David Johnson, non mi sembrano proprio le tue armi migliori. Concordo con la tua analisi, sono contentissimo ogni volta che Justin Jefferson mi smentisce. La mia nostalgia di Diggs ogni settimana praticamente svanisce un po' di più, esatto, evapora sempre di più. Tra l'altro, cosa importante, oltre che ovviamente la assolutamente ininfluente stima mia e tua, c'è invece la stima di Kirk. Leggevo una nota interessante: 3 dei 5 target ricevuti da Jefferson sono stati questa volta su terzo down. Questo a dimostrazione del fatto che c'è una crescita di fiducia anche da parte di Kirk.
Ha chiuso 3 down importantissimi, esattamente, Francesco. E volevo sottolineare solo un'ultima cosa, che è proprio quella che hai evidenziato: la difficoltà di Kirk, oltre a sentire, ma anche a liberarsi di quella benedetta palla. Durante la telecronaca hanno evidenziato su un sack subito come lui avesse la possibilità di mettere la palla verso il ricevitore, poi non è detto che la completi, ma eviti di prendere un sack completamente inutile, perché lo spazio c'era, la palla, se veniva lanciata nei tempi giusti, andava a finire nella zona del ricevitore, e però deve prendere quelle cavolo di decisioni nei tempi che vanno prese da un quarterback del suo livello, o quantomeno della sua busta paga.
Concordo. Allora passiamo al prossimo punto. Allora, alcune scuole fanno, come si dice, dividono l'anno scolastico in due, alcune in tre. Noi lo dividiamo, quest'anno di football, in 4 quadrimestri. E allora l'alunno Alessandro Taraschi ha alla lavagna per essere interrogato, così diamo le pagelle ai vari reparti della squadra. Quello che ti chiedo è un commento rapido, un'analisi rapidissima, qualche nota, qualche osservazione, e poi un voto da 1 a 10, e poi ripeteremo questo esercizio magari alla fine dell'ottava e della dodicesima settimana, e poi quando faremo le pagelle conclusive di fine stagione. Parlavamo appunto di Cousins, e allora ti chiedo un voto per le prime 4 partite del reparto quarterback della nostra squadra.
Io ti dico che va bene la linea che è scarsa, fa fatica a proteggere, ma devi anche essere più incisivo, e serve scegliere più rapidamente, evitare le situazioni in cui ti complichi la vita da solo. La linea è scarsa, ma un QB non può giocare in questo modo, e quest'anno secondo me sta deludendo. E un QB, peraltro, per me deve essere un leader, e il nostro invece non lo è, e questo è un grosso problema. Per me 4,5.
Allora, Kirk Cousins bocciato da Alessandro. Io sono un po' più positivo, sto vedendo nelle ultime 2 partite diciamo delle note positive che lasciano ben sperare, e ricordo che anche l'anno scorso Kirk non aveva iniziato benissimo, e poi a ottobre ha inanellato una serie di ottimi risultati che lo hanno portato, se non vado errato, anche a vincere il premio di giocatore della settimana, giocatore offensivo della settimana. Quindi il mio voto è un 6-, che probabilmente è un misto di, come si dice, di giudizio reale e di speranza personale. Passiamo al reparto successivo, dove credo che sicuramente il tuo voto sarà migliore, ed è quello dei running back.
Allora, dimmi cosa deve fare di più Cook. Per me deve restare sano e andare avanti così. Mathison sta facendo il suo, io qui mi sbilancio e do un bel 10 perché sono 4 partite che ci fanno divertire e secondo me avrebbero fatto anche di più se gli fosse stata data la possibilità dai coach.
Concordo con tutta la tua valutazione, il mio voto è un po' più basso, 8,5, ma solo ed esclusivamente perché voglio lasciare la possibilità a Cook di fare qualcosa di ancora meglio e quindi di prendere un voto ancora più alto. Quindi per non andare fuori scala, il mio voto è un 8,5. E allora abbiamo visto i running back, passiamo al reparto aereo, quindi ricevitori innanzitutto, cosa pensi di questo gruppo che sicuramente vede l'emergenza di Justin, ma allo stesso tempo forse un po' la delusione di Olabisi Johnson? A te la parola.
Dico che Thielen e Jefferson alla fine della fiera sono arrivati. Magari non è stato un arrivo immediato, ma stiamo vedendo il loro valore. Di Thielen lo conoscevamo, forse non ha più la brillantezza di un paio d'anni fa, e qui deve essere bravo Cousin a settarsi in modo da servirlo. Faccio l'esempio del passaggio che gli è caduto in end zone, quando poi c'era stata la penalità che avrebbe annullato tutto. Quel passaggio è vero che non ci arriva Thielen, ma Cousin glielo deve mettere meglio. E abbiamo visto le grandissime potenzialità di Jefferson. Ripeto, mi ha stupito soprattutto per la continuità di fare due partite del genere, una in fila all'altra. Se è questo giocatore qui, e a sto punto me lo auguro, abbiamo davvero una bella coppia di ricevitori. Ma tutti gli altri, Francesco, che diamine di fine hanno fatto? Olabisi Johnson, Tajai Sharp, per carità, non è che mi aspettassi queste gran cose. Chad Beebe, non mi aspettavo che ci trascinassero, ma la ricezione ogni tanto, su via ragazzi, datevi una sveglia. Voto 7 proprio perché sono spariti tutti gli altri.
Voto mio 7,5 esattamente per lo stesso motivo tuo, cioè due giocatori forse al di sopra delle aspettative, specie Jefferson sicuramente a questo punto, ma dietro di loro il vuoto. Il nostro wide receiver 3 credo sia Olabisi Johnson, che ha forse due ricezioni in tutte nelle prime quattro partite, quindi sì, c'è bisogno veramente di far suonare la sveglia. E allora passiamo all'altro micro reparto del gioco aereo, vale a dire i tight end.
Guarda, prima dei tight end, solo una cosa, sto ricevitore numero 3, Francesco, sta diventando un grosso problema, sta diventando un problema decennale, veramente, perché facciamo una fatica a trovarlo che ormai è ai limiti dell'imbarazzante. Bei tempi quando c'erano Randy Moss, Chris Carter e Jay Gritt che avrebbe fatto il secondo da qualsiasi altra parte. I tight end, allora, Rudolph l'abbiamo visto, quando serve c'è. Irv Smith per me è tra le delusioni dell'anno. 6 e mezzo, grazie a Rudolph e a quelle ricezioni fantastiche che fa, incredibili, quando è servito. Io Smith, quando arriva, Francesco chiama, mi svegliami nella notte perché sinceramente comincio a stancarmi di aspettarlo.
Sì, concordo. L'unica cosa, voto anche per me 6. L'unica cosa che ho notato ieri sera, magari l'hai notata anche tu, molto interessante questa formazione sbilanciata da un lato o dall'altro, con tutti e tre i tight end messi in una formazione bunch, quindi e che poi hanno questi numeri progressivi 82, 83, 84, e in azioni diverse, una volta Dalvin Cook ha corso dal loro lato sfruttando i loro blocchi con un buon guadagno, e poi successivamente in red zone invece sono stati usati come decoy, nel senso che erano tutti e tre di nuovo da un lato, e poi la corsa è andata dall'altro lato, anche questa con grande successo. A parte questo, a parte le scarsissime ricezioni di Kyle Rudolph, anche qui chi l'ha visto, mettiamo un voto MIA, Missing in Action, per i tight end. E allora andiamo, Ale, sicuramente a quello che è il nostro reparto preferito, e non da oggi, la linea d'attacco.
Le guardie sono imbarazzanti, a dir poco imbarazzanti, lo sapevamo, ma forse stiamo facendo ancora peggio di quello che avevamo presupposto. La protezione è spesso oscena, l'abbiamo detto, ed è il motivo per cui non sono andato giù ancora più pesante con Cousin. Ma se hai il miglior runner della Lega, un mezzo punto in più, secondo me, alla OL alla fine della fiera bisogna darlo, perché è vero che i tackle stanno giocando decentemente, è vero che Bradbury non sta facendo male, tutt'altro. Io alla fine, allora, è insufficienza perché è sempre 5, sinceramente non si può dare di meglio con le guardie che ci ritroviamo, però non è il 4, il 4 e mezzo che probabilmente meriterebbero se non ci fosse questo gioco di corsa che effettivamente lascia ben sperare.
Anche per me voto 5. A questo punto, però, la mia domanda è quante partite imbarazzanti deve inanellare la coppia di guardie, appunto, che vediamo in campo, per incominciare a vedere Ezra Cleveland, ma soprattutto Oliudo, che continua a rimanere parcheggiato in practice squad. E questa è veramente una cosa che per me ha e ai limiti dell'inconcepibile. Probabilmente ci sfugge qualcosa, lo scopriremo, perché per ora onestamente è veramente una gestione della linea d'attacco che non capisco. Quindi anche per me voto 5, perché è un buon voto, specie per Riley Reiff, che mi sta piacendo in questo inizio di stagione, oltre a O'Neill e Bradbury, ma voto molto basso per le guardie, che probabilmente sono, se non le peggiori, forse trentesime, trentunesime in Lega. E passiamo all'altra linea, quella di difesa.
Diciamo che non è che, se la linea di attacco fa soffrire, non è che quella di difesa ci faccia proprio stappare le bottiglie di spumante. Contro le corse si difendono, quindi attacchiamo bene con la linea con le corse, ci difendiamo benino con la linea contro le corse, e qualche sprazzo di pressione, devo dire la verità, si è visto qua e là, però per me resta sempre insufficiente. Si sente che manca Daniel Hunter. Mi auguro che Daniel Hunter resti a riposo, perché quest'anno non c'è bisogno di rischiarlo, e quindi meglio averlo in forma l'anno scorso. Aspetto in grazia sia Daniel Hunter che Michael Pierce. Ti devo dire la verità, quel PJ Hall visto ieri sera a me così schifo non avrebbe fatto, cioè non è un fenomeno, ma probabilmente è meglio dei nostri 2.5, 5.5 in totale.
Io qui invece ho una visione un po' più negativa, non mi sta piacendo il lavoro della linea di difesa, che speravo potesse in qualche modo mascherare le nostre inadeguatezze in secondaria. Non c'è pressione esterna, se non raramente con Ngakoue, non c'è assolutamente pressione interna. È uno dei, diciamo, dei cardini del gioco difensivo di Mike Zimmer, vale a dire l'inside blitz. Non c'è blitz, i quarterback avversari in alcune azioni, ieri sera anche Deshaun Watson in un paio di azioni sembrava che potesse montare una tenda e accendere un fuoco prima di lanciare la palla. Questo ovviamente fa sì che prima o poi un ricevitore si liberi. A parte Ngakoue, veramente niente di positivo per me in linea di difesa. C'è la giustificazione che manca Daniel Hunter, c'è la giustificazione che manca Pierce, però allora tutti questi giocatori che sono stati elevati al ruolo di titolari sono per me delle delusioni. Voto per me 4.5.
Ma tra l'altro, Francesco, ma PJ Hall perché non l'abbiamo preso? Scusa, ma a te è sembrato infortunato l'altro giorno.
Che a te invece su quel quarterback scramble ti è sembrato infortunato Teddy Bridgewater? Vabbè, lasciamo stare, sai che io e lo staff medico non andiamo molto d'accordo. E un altro reparto decimato dagli infortuni, i linebacker.
Linebacker è un problema, Francesco. Guarda, io do un 6 di stima per Kendricks, perché si sbatte sempre tanto, ma ammetto che lo vedo in difficoltà anche lui a dover andare a zompettare di qua e di là. Obiettivamente c'è niente. Nickerson non gioca, perché lo vediamo in campo, ma non incide. Wilson ha fatto qualche tackle, ma francamente dire che sposta mi sembra eccessivo. 6 di stima per Kendricks, se ci fermiamo qui, perché anche qui siamo, mi verrebbe da dire, missing in action pure qua.
Anche per me il voto è un 6 meno, che in realtà è un'insufficienza che cerco di mascherare. Poca pressione da parte dei linebacker, pochi placcaggi nel backfield avversario, e come giustamente hai detto tu, a parte Kendricks, poco e niente. Non pensavo mai di dire quello che sto per dire, ma sento la mancanza di Anthony Barr, e questo è, come si dice, è tutto dire. E allora chiudiamo la parte dei giocatori attivi, prima poi di dare una rapida scorsa al coaching staff, con la secondaria. Quindi ti chiedo un giudizio unico per l'area cornerback e safety.
Allora, per me sarebbe un 4.5, per tutti i big play che concedono, per il fatto che comunque andiamo spesso in difficoltà, però dico anche che l'avevamo previsto. Insomma, tra le cose che avevamo previste c'erano che avessimo solo un giocatore fortissimo e uno forte in ogni reparto, e tolto uno di quelli rischiassimo di andare in difficoltà, e così puntualmente è stato. E c'era che avremmo sofferto sulle secondarie, poi mettendo in conto, come abbiamo detto, una linea difensiva che non sta sicuramente aiutando nessuno, era prevedibile. Così come è comprensibile che sbaglino Gladney e Dantzler, assolutamente, sono ragazzi, sono giovani, ed è giusto farli sbagliare. Per me è assolutamente meno incomprensibile, anzi è fastidioso vedere certe giocate di Holton Hill, Anthony Harris, per non dire Mike Hughes, che è veramente un mistero di fede, ma lo stesso Anthony Harris non mi è piaciuto in un paio di giocate determinanti in queste settimane. E ammetto che devo smetterla perché se no abbasso ancora di più il voto, che per me è un 5 di incoraggiamento nei confronti dei numerosi rookie che abbiamo e che mi auguro possano continuare a crescere, perché comunque sono stati buttati nella mischia molto prima di quello che probabilmente il coaching staff avrebbe voluto. Quindi un 5 di incoraggiamento, ma insomma sarebbe più basso il voto.
Il 5 è il voto che avevo in mente anch'io. Comunque, lo abbiamo detto più volte durante il podcast, i giovani stanno cominciando a giocare bene. Non credo che ci sarà un'emergenza tale del tipo che all'ottava, settima, ottava settimana siamo pronti a incoronare uno di questi rookie cornerback come nuova stella della secondaria, però vedo che stanno crescendo, che stanno migliorando, che incominciano a far vedere delle cose positive. Tra l'altro, Dantzler placca con una cattiveria che in un paio di azioni si è sentito proprio il rumore dei suoi placcaggi, e questa è una cosa che sicuramente fa piacere, perché abbiamo avuto nella nostra secondaria spesso dei giocatori che avevano problemi proprio con questo fondamentale del football. Sono deluso, come l'ho detto prima, da quelli che dovevano essere i veterani del reparto. Hughes sicuramente frenato ancora dagli infortuni. Holton Hill, secondo me, è il classico progetto che purtroppo, questo è un limite di Zimmer, bisognerebbe abbandonare, cioè dire: ci ho provato, sei al terzo anno, ci sono cose che non sai fare, che non va bene, perché il terzo anno non è il tuo anno da rookie. È stato un piacere e arrivederci. Ricordo che peraltro Holton Hill è lo stesso genio che l'anno scorso si è autoescluso per le prime 8 partite con la squalifica che ben ricordiamo. Per quanto riguarda l'area safety, il discorso lo abbiamo già fatto, e cioè dietro Harrison Smith ed Anthony Harris, che non è mai stato peraltro in termini di copertura una grandissima safety, non è che non c'è molto, non c'è proprio niente. Ale, ultimo reparto. Ne abbiamo già parlato un pochino a inizio di telecronaca, il coaching staff. E qui, oltre al tuo giudizio, ti faccio una domanda. La percezione che ho spesso guardando le partite di altre squadre è che il football sia praticamente uno sport che gli americani definiscono funzionare in fasi, le cosiddette fasi di ebb and flow, cioè ci sono dei momenti dove magari per 7, 8, 10 anni non ci sono cambiamenti epocali, e poi ci sono delle fasi dove in 5 anni, se guardi una partita 5 anni prima e 5 anni dopo, ti sembra di guardare due sport diversi. È un football che, lo abbiamo detto più volte, va verso un gioco più offensivo, più aereo, e i quarterback incominciano a somigliarsi molto, nel senso che sono quarterback atletici, capaci di strecciare l'azione qualche istante in più, e quindi guadagnarsi la possibilità di correre o di lanciare per un primo down. E la sensazione che ho spesso è che questo football sia un po' come un treno che corre veloce, e immagino questa scena di questa fermata del treno, dove sul binario c'è Mike Zimmer, c'è O'Brien, ci sono Bill O'Brien e ci sono altri allenatori. Credo che il football stia passando davanti, o sia passato davanti ad alcuni allenatori, e che oramai questi allenatori non sono più idonei per il tipo di gioco, appunto, che viene praticato. Questa è la mia impressione, e questa è la mia impressione in particolar modo per quanto riguarda il coaching staff. In particolar modo, una riflessione che volevo fare con te è la seguente. Voglio chiedere personalmente qui nel podcast scusa a Kevin Stefanski, perché più di una volta ho detto che se l'attacco stava andando bene, stava migliorando e così via l'anno scorso, era perché era arrivato il guru offensivo da Denver, e quindi il gioco d'attacco era questo. Ne parliamo magari dopo in chiusura, analizzando un po' i risultati dagli altri campi. Direi che, per come sta andando l'attacco di Cleveland e per come sta andando il nostro attacco, quelle cose belle che abbiamo visto in attacco l'anno scorso probabilmente erano farina del sacco di Stefanski, e non di invece del nostro offensive coordinator. Quindi anche qui la mia domanda è: secondo te, sono ancora attuali i Mike Zimmer del mondo, i Bill O'Brien del mondo, oppure è ora di cominciare a pensare a ringiovanire il parco allenatori? Anche perché con questa vittoria probabilmente quello che stavo pensando non succederà, ma se i Vikings veramente avessero fatto il tank for Trevor, o quello che fosse, tu avresti messo un quarterback nuovo di zecca pronto da essere indottrinato e preparato nelle mani di Zimmer?
E di Kubiak, nel senso che non tolgo responsabilità a quell'altro. No, sinceramente no. O meglio, avremmo rischiato di avere un quarterback giovane che gioca da vecchio. Perché, francamente, di novità, di quei giochi che quando guardi una partita di football li vedi e dici: cavolo, pensa a te che giocata hanno fatto questi, guarda cosa si sono inventati. Ti faccio un esempio: il touchdown che ha fatto.
Stiamo pensando la stessa cosa, lo sapevo.
No, quello era il secondo, ne avevo due. Quello era il secondo perché quello noi non l'avremmo mai fatto, o comunque avremmo fatto fatica. Ma addirittura ne ha fatti due ieri Stefanski, perché ha fatto sia il passaggio da Landry a Odell Beckham, sia la corsa di Odell Beckham che si è fatto tutto il campo. Quindi ha fatto due touchdown che noi non vedremo mai probabilmente. E te ne dico un altro: il passaggio a Bowling che ha fatto Patrick Mahomes al fullback per segnare con Kansas City. Ma cioè, ti rendi conto di che spettacolo quando vedi un gioco del genere e dici: guarda cosa si è inventato stavolta Andy Reid? Per quello non è un gioco rotto, quello è un gioco disegnato, quel passaggio che ha fatto Mahomes. E sinceramente no, mi aspetto, cioè non so, non credo che sarebbe stata una soluzione ideale avere un quarterback di quel tipo, anche se è abbastanza da tasca Trevor Lawrence, con il nostro coaching staff. E francamente io do al coaching staff il voto peggiore di queste prime quattro partite, perché hanno tutto il tempo di migliorarlo, ma per me le colpe di quello che abbiamo visto e di come l'abbiamo visto sviluppare in queste quattro giornate è principalmente del coaching staff, ancora prima che dei giocatori, che possono sicuramente hanno dei difetti. Ripeto, l'ho ripetuto spesso e volentieri, non voglio neanche diventare noioso. Io mi aspettavo che i Vikings di quest'anno faticassero terribilmente in difesa come hanno faticato. Magari un pelino meno perché Zimmer mi aveva abituato bene e quindi non pensavo di prendere 30-35 punti ogni volta che ci allacciavamo le scarpe, oppure ieri sera, perché anche ieri ne avremmo presi quasi 30 se Fuller avesse preso il pallone. E mi aspettavo invece di vincere con l'attacco prendendo una ventina di punti e facendone una trentina. Quindi era questo che mi aspettavo e secondo me non sono riusciti a farlo. E anche le dichiarazioni che ha fatto Zimmer in un paio di circostanze mi fanno capire che qualcosa non sta funzionando perfettamente anche all'interno. Per me il coaching staff in queste prime quattro partite è stato da quattro, perché sì, ha vinto ieri, ma giocava contro un coaching staff peggiore di lui e contro una squadra obiettivamente in grossa difficoltà, perché il povero Deshaun Watson, tolto Anthony Hopkins, sì, ha Fuller, ma tolto Fuller, ragazzi, ma chi gli resta? Steels, Cooks, hai detto benissimo tu, Cooks ha fatto una prestazione ieri imbarazzante, imbarazzante, mai libero, quelle volte che era libero ha buttato per terra la palla, cioè, e a chi la lancia? No, dai, tra l'altro anche loro senza linea offensiva, perché anche loro inguardabile. Per me il coaching staff è la grande delusione di questo inizio di stagione. Io gli do 4, è il voto più basso insieme a quello di Cousin, che per me era 4,5. Se riescono ad raddrizzarsi loro, probabilmente raddrizziamo anche la stagione.
Io rincaro la dose, il mio voto è un 3 e mi ricollego proprio a quello che ti stavo dicendo, e cioè la mia preoccupazione, il mio dubbio ovviamente non può essere verificato, è che la sensazione che abbiamo un po' tutti in questa fase iniziale, un po' di confusione e di scarsa preparazione, e che deriva anche dal fatto che probabilmente la squadra non ha affrontato nella maniera migliore il problema Covid, anche alla luce dei numerosi giocatori giovani, è dovuta proprio al fatto che abbiamo un coaching staff abbastanza avanti con gli anni e quindi probabilmente scarsamente flessibile e scarsamente capace di adattarsi sul tamburo a situazioni nuove. Spero di essere sconfessato in questa mia analisi, ma credo che il problema in questo momento, come giustamente hai detto tu, è proprio il coaching staff. E allora chiudiamo con queste pagelle. Leggo rapidamente alcuni punteggi che ci interessano per motivi diversi da vicino e poi ti chiedo un commento su queste partite, in particolar modo qualcosa che ti ha colpito. La striscia, tanto non siamo in fascia protetta, credo che questa parola si possa utilizzare. La striscia di culo che i Chicago Bears hanno esibito nelle prime 3 settimane di NFL finalmente si è esaurita, è arrivata una sconfitta in casa per mano di quegli Indianapolis Colts che sono al momento ancora imbattuti e quindi probabilmente una squadra migliore di quella che avevamo tutti quanti pensato fossero. Quindi Indianapolis 19, Chicago 11. L'altra partita che ci interessa da vicino a livello di conference è l'ennesimo crollo di Matt Patricia, New Orleans 35, Detroit 29. A un certo punto Detroit era avanti 14-0, prima poi di concedere 35 punti consecutivi al guru della difesa Matt Patricia, finale 35-29 per New Orleans. I defending NFC Champions San Francisco 49ers, che ci avevano praticamente asfaltato nella partita di playoff l'anno scorso, nelle semifinali di conference, sconfitte in casa dai Philadelphia Eagles, quindi qui vedo un parallelismo con la vittoria dei Vikings, perché Vikings e Eagles erano un po' le due squadre che erano un po' sulla bocca di tutti come le peggiori in campo, e poi due partite che ci interessano per motivi diversi: Cleveland 49, Dallas 38, quindi Dallas scende a una vinta e 3 perse, e, cosa che non credo avvenga tutte le settimane, concede ai Cleveland Browns 307 yard di corsa in partita, per ricollegarci appunto al fatto che, se ricordi, pensavamo tutti e due che Stefanski avesse forti possibilità di bruciarsi, e invece mi sembra che il lavoro sia egregio, specie perché sicuramente lui è più responsabile del lato offensivo che di quello difensivo della squadra, e mi sembra che i cilindri stiano girando tutti quanti. Ultimo risultato che volevo così buttare dentro per poi collegarlo a quella che sarà l'ultimo pezzetto del nostro podcast: Seattle che va a sconfiggere Miami, ma soltanto 31-23, concedendo peraltro a Ryan Fitzpatrick, se non vado errato, 315 yard di passaggio. Quindi Seattle forte, fortissima in battuta, ma comunque in questo periodo dell'anno probabilmente non è una squadra invincibile. Un'ultima nota e poi ti cedo la parola: finalmente mi è sembrato che abbiamo avuto una domenica con un numero di infortuni ridotto rispetto a quelli precedenti, ma ne cito due al volo: Nick Chubb probabilmente fuori per il resto della stagione per un infortunio al legamento collaterale mediale, al crociato, quindi al cosiddetto MCL, e Austin Eckler, il running back dei Chargers, anche lui in attendine, sarà fuori per un buon numero di partite. Ale, un tuo volo d'uccello sulle cose che più ti hanno colpito in questa quarta giornata.
Allora, mi sono preso qualche appunto, Francesco, intanto che parlavi, perché temevo di dimenticarmi le cose da dire. Partiamo da Chicago. Chicago aveva avuto tanta fortuna, i nodi secondo me sono venuti un po' al pettine già questa giornata e continueranno a venire al pettine. Io, guarda, non sono convinto che Trubisky non tornerà d'attualità, perché per me Foles sì, è un giocatore decente, ma farà tanta fatica, e ripeto, secondo me Trubisky prima della fine di stagione torna d'attualità a Chicago, e non escludo che possa avere un altro giro da titolare prima che finisca questa stagione. I Colts io li consideravo una delle outsider prima della stagione, poi li ho visti contro di noi e francamente non mi hanno impressionato. Mi è sembrato Rivers un po' bollito, se devo dirtela tutta, e è una squadra con non troppa fantasia, anche perché ho visto male anche T.Y. Hilton, che mi sembra un giocatore anche lui che ha perso un passo, insomma non li ho visti convincenti, e invece però sembra siano abbastanza carichi e abbiano una solidità che non hanno gli altri. Arriviamo a Patricia, che secondo me è uno dei più scarsi allenatori che ci sono in circolazione. Se n'è uscito sta settimana dopo la sconfitta con una bella dichiarazione del tipo: quando sono arrivato a Detroit c'era molto lavoro da fare. Allora, grandissimo genio che non sei altro, che da quando sei andato via tu dai Patriots la loro difesa è migliorata, è diventata fortissima. Caldwell è stato cacciato prima per andare a prendere Patricia dopo una stagione 9-7. Patricia da allora è 10-25-1. Allora, avrai anche avuto tanto lavoro da fare, ma l'hai fatto veramente coi piedi. Detroit è una squadra che resta e sarà in difficoltà finché ha questo allenatore, secondo me. andiamo avanti, vado avanti con il mio volo a tutto campo proprio. I 49ers li giustifico, Francesco, troppi infortuni per continuare a resistere. È vero che next man up vale, ma fino a un certo punto ce ne sono già troppi infortuni, ruoli chiave, e adesso vanno in difficoltà. Hanno vinto con i Giants perché sono disfunzionali come poche altre franchigie nella NFL, e a New York probabilmente rischiano uno 0-32 tra Giants e Jets, ma non potevano pensare... Hanno risuscitato una squadra che secondo me tornerà in difficoltà dalla settimana prossima, che sono gli Eagles, che come noi non è stata la bacchetta magica a fargli vincere questa partita, ma gli infortuni di San Francisco. I Browns sono andati per tre volte di fila oltre 30 punti, non accadeva dal 1968 e sono arrivate tre vittorie. Io dopo ti chiederò se avresti preferito a questo punto subito Stefanski da noi il posto di Zimmer, oppure se speri ancora che possa tornare una volta che finirà il quadriennio, perché ricordiamolo, alla fine sì, noi parliamo di Zimmer, magari un coach nuovo eccetera eccetera, ma questo ha appena rinnovato, quindi secondo me, a meno che non collassi del tutto, ce lo troviamo anche l'anno prossimo. Dicevamo di Dallas, che secondo me è l'altra grandissima delusione, però va detto che hanno preso un allenatore, McCarthy, che si esponeva al rischio delusione, perché noi lo conosciamo bene e non è che abbia proprio sfruttato al massimo il talento che aveva in Rodgers. Sì, Prescott lancia 6 miliardi di yard a partita, però poi le partite le devi vincere, e invece Dallas sta facendo una fatica inaspettata, e una fatica anche da cui fa la fatica probabilmente a riprendersi. Va detto che Dallas gioca in una division davvero imbarazzante, e quindi ha tutto il tempo e tutte le partite per tornare a livelli decenti di vittorie e sconfitte. Occhio ai Dolphins invece, Francesco, perché i Dolphins giocano meglio di quello che sembra, non sono ancora a cotti a puntino, ma è una torta impastata bene quella dei Dolphins. Hanno lavorato tanto sulla linea, l'abbiamo detto anche la settimana scorsa, è un sentiero che mi piacerebbe poter seguire, prendere un QB giovane, fargli una bella linea davanti e poi ragionare su tutti gli altri ruoli. Secondo me tra 4-5 partite, forse anche meno, vedremo Tua Tagovailoa, e allora sì che i Dolphins potranno far divertire anche loro. Manca solo Seattle, così ci avviciniamo all'ultima parte della nostra trasmissione di oggi. Allora, Seattle ha un attacco che è scatenato grazie a Russell Wilson, a cui è andato finalmente possibilità di dipingere, e il quadro che dipinge ogni domenica è davvero di quelli fantastici. 16 touchdown lanciati nelle prime 4 partite, ha eguagliato il record di Peyton Manning ai Denver Broncos. Però le secondarie non sono un granché, la difesa si può bucare, non è una difesa ancora imperforabile come eravamo abituati a vedere a Seattle, è una difesa che qualche problema ce l'ha, e quindi è una squadra che è 4-0 ma non è imbattibile. Chiudo con una riflessione più ampia: di squadre imbattibili quest'anno ne vedo davvero poche, al netto dei Kansas City Chiefs, che secondo me sono due spanne avanti agli altri, perché sono migliorati anche in difesa. Vedo invece tante squadre scarse, che è il motivo per cui tankare era impossibile, cioè ci sono davvero troppe squadre in difficoltà, vuoi anche per la fatica di fare una stagione normale col Covid, col training camp diverso, ci sono proprio tante squadre che non è neanche tanto piacevole vedere, perché sbagliano tanto, che non hanno troppo talento. Vedo una stagione di livello qualitativamente medio-basso davvero, Francesco.
Sì, sono d'accordissimo con quest'ultimo pezzo del tuo intervento. Per ritornare alla tua domanda, ovviamente maliziosa su Stefanski, sì, e ti dirò di più: credo che se non avessimo vinto a New Orleans nei playoff, forse non sarei l'unico a vedere Stefanski come head coach, perché credo che qualcosa si stesse muovendo sull'asse Minneapolis-New Jersey, sede della famiglia Wilf. Comunque sì, io credo che prima o poi questa cosa dovrà succedere. Del resto, come dicevamo prima, se la decisione è quella di draftare un quarterback giovane, sicuramente lo devi mettere nelle mani di qualcuno in grado poi di farlo crescere in maniera adeguata. Quindi credo che un draft con un QB giovane significhi anche un cambio della guardia al vertice del coaching staff dei Vikings. Vado a analizzare rapidamente con qualche statistica appunto la prossima partita, che è quella contro i Seattle Seahawks, e poi ovviamente chiederò una tua previsione. Credo che questa sia la partita spartiacque del nostro campionato. In che senso? Nel senso che una sonora mazzolata, che peraltro non sarebbe la prima volta che ce l'andiamo a prendere a Seattle, sia diciamo, l'antipasto di una stagione del tipo 3 vinte e 13 perse, quindi ancora con una draft pick al draft del 2021 abbastanza alta. Credo che invece una vittoria non è così, diciamo, impossibile da raggiungere, o comunque una buona prestazione, una sconfitta più che dignitosa, possa invece indicare che i Vikings ci sono in crescita e magari possono chiudere il campionato con un record di tipo 6-10, 7-9, che onestamente non ci porta da nessuna parte, ma è probabilmente più nelle corde di questa squadra, anche perché 6-10, 7-9 è il classico anno andato male dei Vikings. E allora andiamo a vedere i Seattle Seahawks, 4 vinte e 0 perse. Il betting ci dice che Seattle all'apertura è favorita di un touchdown e più mezzo punto, quindi 7,5 Seattle Seahawks, che hanno già segnato 142 punti e che, a meno che Green Bay quindi nel Monday Night stasera non segni più di 21 punti, lì mette al primo posto come attacchi. Hai fatto presente i 16 touchdown pass di Russell Wilson, per il quale condividiamo io e te un amore quasi sconfinato. Peraltro sottolineo che i 16 touchdown pass sono andati a 8 giocatori diversi, quindi non solo tanti, ma anche ben distribuiti. Hai citato il tallone d'Achille dei Seattle Seahawks, ed è sicuramente la difesa. In questo momento la difesa dei Seattle Seahawks è quella che concede più yard all'avversario: 476 yard concesse a partita in queste prime quattro, che sono veramente tante, e esattamente come hai indicato, la stragrande maggioranza arriva sui passaggi: 401 yard di media a partita. E allora la possibilità per i Vikings c'è, ma se i Vikings vogliono provare a vincere, lo devono fare anche contro la Cavala, perché ricordiamo che Minnesota non vince a Seattle dal 2006, ed in particolar modo ne ha vinta una su sette dal 1996. Un altro aspetto che secondo me va sottolineato, e non lo avevamo ancora menzionato, Ale, è il fatto che non ci saranno i tifosi, che a Seattle, lo sappiamo bene, il cosiddetto 12th man, sono veramente in grado di fare la differenza. Forse è l'unico stadio dove credo che i tifosi abbiano un impatto ambientale superiore anche allo US Bank. Devo dire che ne abbiamo parlato anche quando parlammo di stadi in un altro podcast. Per la particolare conformazione dello stadio, i tifosi sono veramente sul campo praticamente da gioco, e quindi influenzano tantissimo la partita. Il fatto di non averli presenti, secondo me può dare la possibilità ai Vikings di avere quel qualcosa in più, e magari Cousins di essere un po' più rilassato. Allora faccio una previsione controcorrente, visto che avevo invertito le mie previsioni prevedendo per la prima volta la sconfitta dei Vikings la settimana scorsa ed è arrivata una vittoria. Dico Seattle 31, Minnesota 28, con la speranza di continuare allora a sbagliare le mie previsioni. A te la parola.
Guarda, io mentre parlavi avevo già in mente il punteggio, che era addirittura Seattle 38, Minnesota 27, che è quello che confermo. Perché comunque sì, possiamo aver visto qualche lampo di luce, ma a differenza dei Texans che sono 0-4, i Seahawks sono 4-0, hanno un quarterback straordinario. Voglio vedere chi marca DK Metcalf, perché sinceramente credo che i nostri cornerback avranno il loro bel da fare. Probabilmente ci metteremo, penso che solo Dantzler possa starci con un fisico del genere, perché se ci metti Gladney probabilmente gli arriva la cintura. E tra l'altro abbiamo visto che ha la brutta abitudine di farsi bruciare secco, quindi credo che cominci a diventare anche qualcosa su cui lavorare il fatto che si faccia sempre bruciare il ragazzo, perché colpisce fortissimo sulle corse, mi è piaciuto tantissimo, molto aggressivo, bello tosto. Però se ti fai bruciare tutte le volte contro Seattle, questi ci massacrano, perché anche contro Lockett, auguri andarlo a prendere, questo viaggia. Quindi secondo me ci fanno tanti 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 punti. E sempre il contrario dei Texans, che l'avevamo detto la scorsa settimana, noi eravamo imbattuti, infatti siamo rimasti imbattuti. Tu hai fatto presente il record a Seattle, io aggiungo il carico, perché nelle ultime sei partite globali con i Seahawks abbiamo sempre perso, compresa quella maledetta infausta wild card del 2016, Blair Walsh, Dio ti benedica ovunque tu sia. e quindi c'è anche un po' di cabala che ci rema contro, in effetti. Quindi per me arriverà una sconfitta. Dico 38 a 27, lo confermo, lo accendo perché secondo me 27 punti li possiamo fare, ma ne prendiamo veramente tanti contro una squadra del genere. Se vengo smentito, assolutamente tanto meglio, però fatico obiettivamente a vederci in partita fino alla fine contro una squadra del genere, considerando anche, Francesco, non dimentichiamolo, sì, tu hai detto che può giocare più leggero perché non c'è il pubblico, ma il peso di essere in prime time, il peso della nazione, il fatto che, insomma, non mi è sembrato in queste prime 4 giornate che Cousin abbia superato il problema caratteriale e quindi tornerà di prepotenza in una partita del genere dove invece Russell Wilson rischia di esaltarsi ancora di più perché può dimostrare a tutti che merita quel dannato titolo di MVP per cui non gli è andato neanche un voto fino adesso. E quindi confermo il 38 a 27, sperando ovviamente di sbagliarmi. E mentre lo confermo, metto alleluia sotto per ricordare che abbiamo vinto la prima partita della nostra stagione e finalmente abbiamo fatto una puntata di Purple Valhalla con una vittoria. Ce n'era davvero tanto bisogno dopo 3 sconfitte.
In effetti sì, stavamo cominciando veramente a, credo nella testa di molti di noi tifosi, l'idea dello 0-5 che stava arrivando, che se non vado errato i Vikings avevano raggiunto come record solo nel 1962, nella loro seconda stagione, quindi assolutamente quando erano ancora un expansion team a tutti gli effetti. Sì, in effetti non... come si dice, i soldi non dovrebbero essere scommessi su Minnesota, però Ale, troverei molto, molto stile vichingo quello di, visto che anche per un discorso di statistica, prima o poi bisogna vincere contro Seattle, prima o poi si vincerà, che si vinca quest'anno che facciamo 5-11 o 6-10, che quindi è una vittoria assolutamente ininfluente, mentre in passato, oltre ad averci buttato fuori dai playoff nella partita che purtroppo hai menzionato, in un altro paio di occasioni una vittoria contro Seattle ci avrebbe aperto scenari molto positivi in chiave playoff e invece sono sempre arrivate, sconfitte contro di loro.
Ti aggiungo un'ultima cosa, Francesco. Abbiamo detto praticamente tutto, no? Sulla partita che ci aspetta e sulle difficoltà che andremo ad incontrare. Secondo me, dalla settimana prossima, lo diciamo anche ai nostri ascoltatori, dovremo cominciare a ragionare sul calendario. Perché? Perché passata Seattle, poi ci sarà la partita degli psicodrammi con Atlanta, cioè le due squadre più melodrammatiche e con bisogno di psicanalista che io conosca. Loro adesso peggio di noi addirittura. Dopo torniamo a giocare con i Packers e poi in teoria abbiamo quella parte di campionato dove potremo raggranellare quelle vittorie che dici tu, perché incontriamo i Bears e i Lions, c'è la possibilità di andare a recuperare quelle vittorie che ti porterebbero a quel record che, come hai detto, è il male dei Vikings perché è sempre quella via di mezzo che non ti dà la possibilità di scegliere alto, che però ti fa stare abbastanza con le pantofoline calde, quel 5, 6, 7 vittorie, 8, 8 ne dubito francamente. E quindi il calendario, no, 8, 8 lo escludiamo a
Otto
prescindere.
vittorie ti vai ai playoff quest'anno.
Esatto, 8, 8, 8 lo escludiamo. Però dopo analizzeremo, secondo me valdrà la pena analizzare la settimana prossima proprio il calendario per vedere cosa ci aspetta nelle successive settimane, soprattutto dopo che le abbiamo viste le squadre. Perché sai, quando abbiamo analizzato il calendario all'inizio stagione non sapevamo cosa aspettarci dai Tampa Bay Buccaneers, dai Carolina Panthers, tante squadre che erano comunque ripartite quasi da zero, adesso lo sappiamo.
Anche dai Falcons, io sì. A naso credo che ci sia una buona possibilità che i Falcons vengano a Minneapolis con un allenatore diverso, ma questa così è una mia impressione.
Francesco, scusa se ti interrompo, è arrivata una breaking news perché i Texans hanno licenziato Bill O'Brien, quindi ne abbiamo parlato, ne hai parlato diffusamente di come non ti fosse piaciuto e io ho aggiunto i danni che ha fatto ai Texans, adesso è arrivata la conferma.
Eh sì, Ale, in effetti avevo appena visto anche io sul mio telefonino la notizia e quindi diciamo che di danni ha smesso di farne a Houston, Comunque lo ricordiamo, un record vincente, 52 vinte e 48 perse, e 4 delle ultime 5 AFC South sono comunque andate a Houston. Quindi comunque un allenatore che ha avuto un suo successo, però onestamente le sue ultime mosse, sia come head coach che come general manager, lo abbiamo detto tante volte, con la dipartita del loro miglior giocatore sicuramente a favore di Arizona, hanno probabilmente segnato quello che era il suo destino.
Non credo che lo rimpiangeranno a Houston, e quindi passiamo pure ai saluti. Francesco, siamo arrivati alla fine anche di questa fantastica puntata di Purple Valhalla. Direi di ringraziare tutti coloro che ci ascoltano, che ci scaricano. L'appuntamento per la prossima settimana, sempre ovviamente su Cutting Edge Radio, la casa degli sport americani. Da Alessandro Taraschi e Francesco Porcello è davvero tutto. Skol a tutti i tifosi vichinghi.